Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Santa Madre di Dio,
prega per noi.
È per me una commozione questa sera incontrare ancora il nostro amatissimo Padre Alberto Valentini. 35 anni or sono abbiamo iniziato i sabati mariani insieme, con una lezione sua che ancora ricordo, e quindi siamo immensamente felici di continuare insieme questo cammino umile di conoscenza della Madre di Dio e di suo servizio altrettanto filiale. Siamo nel quinto dei sabati mariani di quest'anno, 2012-13, qui in questa nostra romana basilica di Santa Maria in Via Larta. Benvenuti a tutti e un cordiale saluto giunga a chi si pone in onda con Radio Mater. Accompagniamo dunque oggi veramente con sincero fraterno affetto Padre Alberto Monfortano, professore di Sacra Scrittura alla Pontificia Università Gregoriana e alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. In linea col tema generale di quest'anno, ispirato all'anno della fede, egli svolge il tema Il canto della figlia di Sion e la fede di Maria. Padre Valentini è biblista profondo, da tutti conosciuto. I suoi studi si sono rivolti con preferenza ai Vangeli dell'infanzia di Gesù, con predilezione del Vangelo di Luca e del Cantico della Vergine, il Magnificat, sul quale ha composto una monumentale tesi di laurea alla Gregoriana. Molto ha pubblicato su Maria, a molti convegni ha partecipato, è lui che ha iniziato la grande rivista adesso dell'AMI, la Teotocos, che è diventato perciò un tesoro per quanti vogliano conoscere anche nell'oggi della Chiesa la Madre di Dio. E la sua più nota recente pubblicazione, che dovremmo avere in mano tutti, Maria secondo le Scritture, frutto maturo di oltre 30 anni di ricerca e di insegnamento, è la più valida testimonianza della sua competenza, della sua vastità di dottrina. Alberto, grazie della tua amicizia, di aver fatto anche della tua vita il programma di far conoscere, amare e servire la Vergine, come Monfortano veramente è seguace e illustre del grande Grignon de Montfort. A te la parola.
Grazie. Cercheremo di essere molto espliciti, molto semplici in quello che diciamo. Sì? Più lontano? Me lo dite? Se c'è. Allora, il titolo è Il canto della figlia di Sion e la fede di Maria. Vorrei prima premettere una breve riflessione tratta dalla Porta Fidei. Per fede Maria, quando si parla dei testimoni della fede, e qui viene da pensare al capitolo 11 della lettera agli Ebrei, dove c'è un elenco di tutti i credenti e di quelli che ancora non avevano conosciuto eppure hanno creduto. Qui il Papa dice: per fede Maria accolse la parola dell'angelo e credette all'annuncio che sarebbe divenuta madre di Dio nell'obbedienza della sua dedizione. Visitando Elisabetta, innalzò il suo canto di lode all'Altissimo per le meraviglie che compiva in quanti si affidano a lui. Con gioia e trepidazione diede alla luce il suo unico figlio, mantenendo intatta la sua verginità. Confidando nel Signore, camminò sempre sulle vie di Dio e traccia tutta la vita di Maria sotto il segno della fede. Questo è il numero 13 della Porta Fidei. Su questo sfondo inseriamo la nostra riflessione su Maria, figlia di Sion, e la sua fede. Ripeto, il titolo dice: il canto della figlia di Sion è la fede di Maria. Possiamo capovolgerlo e sarà ancora più efficace: la fede di Maria è il canto della figlia di Sion, perché il canto della figlia di Sion, il Magnificat, interviene dopo due professioni di fede. La prima è Luca 1,38: mi avvenga secondo la tua parola. Quel che mi avvenga, tenendo conto dell'ebraico che c'è dietro, sarebbe un amen. Quindi un desiderio grandissimo che questo si compia, non è una semplice parola, è una parola di fede totale e di desiderio che questo avvenga. Come quando noi diciamo amen, sottolineiamo tutta la densità di quanto proclamiamo, così in quelle parole si appressa poco lo stesso significato di quanto delle parole di Gesù, che dice: in verità vi dico. Questo è densissimo. Allora abbiamo l'atto di fede di Luca 1,38, mi avvenga questo amen di Maria, e poi c'è 1,45, le parole di Elisabetta a Maria: beata te che hai creduto. Il testo greco dice: a tutte le parole, a tutte le cose che ti sono state dette e a quelle che eventualmente ti potessero essere dette. Solo dopo queste professioni di fede Maria risponde con il Magnificat. Quindi si giunge a cantare il Magnificat solo da una dimensione di fede. Fede di Maria e canto della figlia di Sion. Parliamo di Maria come persona ben precisa, una donna singolare, ma parliamo anche della figlia di Sion, che è certo un titolo applicato a lei, ma anzitutto un titolo comunitario che riguarda l'Israele dell'attesa e la Chiesa del Nuovo Testamento. Quindi, dicendo la figlia di Sion che canta il Magnificat, pensiamo a lei, pensiamo a Israele nei suoi canti di vittoria e di liberazione, e pensiamo ai credenti, ai discepoli del Signore. Solo chi crede, chi ha creduto, può cantare il Magnificat. Ricordiamo quelle parole della Catistos. Cosa si dice di Erode? Colui che non ha creduto, incapace di cantare alleluia. Solo chi crede può cantare. Ma per credere cosa si richiede? Bisogna aver visto, bisogna aver udito, bisogna aver creduto, bisogna aver detto sì all'alleanza. Nessuno può cantare se prima non ha sperimentato gli eventi della salvezza. E qui sono implicati tutti i sensi della persona. C'è la vista, c'è l'udito, c'è il tatto, secondo San Giovanni c'è addirittura il sapore, bisogna gustare prima di credere, e solo a questo punto si può testimoniare, solo allora sorge la possibilità, non solo la possibilità, ma anche la necessità di testimoniare nel canto. Chi ha visto, ha udito, ha toccato queste cose, le ha sperimentate, può e deve cantare, deve proclamare nel canto, più lontano ancora. Naturalmente le cose che si sono viste e udite sono cose straordinarie, allora il canto deve essere pieno di stupore. Qualche autore parla di canto pneumatico, cioè è lo spirito che suggerisce il canto, la riflessione di fede. Questo è il Magnificat. E pertanto il Magnificat, il canto della credente, di Maria e dei credenti di ogni tempo, della fede di Abramo e di Israele da una parte e della fede di Maria e della Chiesa. Cito un testo piuttosto noto della Marialis Cultus che dice così: il Magnificat è la preghiera per eccellenza di Maria, e questo lo sappiamo, ma aggiunge il canto dei tempi messianici. Attenti che se è questo, Maria è ben di più di una singola persona, è la portavoce dei tempi messianici. Dei tempi messianici nel quale Magnificat confluiscono l'esultanza dell'antico e del nuovo Israele. Antico e nuovo Israele, questo canto è intessuto di Antico Testamento, si può dire che è fatto di tasselli, come un mosaico di tasselli antichi, in cui però c'è la novità di Cristo Signore. Quindi c'è l'esultanza dell'antico e del nuovo Israele. Nel Magnificat confluì il tripudio di Abramo. Abramo, padre vostro, si rallegrò nel vedere il mio futuro, che presentiva il Messia, e risuonò profeticamente anticipata la voce della Chiesa. Il canto della Vergine, dilatandosi, è divenuto preghiera di tutta la Chiesa in tutti i tempi. Questo dice la Marialis Cultus. Allora, Maria si colloca con queste parole sulla scia e al vertice della fede di Abramo. Abramo che ha creduto ed è padre nostro nella fede, Maria ha creduto più di Abramo e più di lui è madre nostra nella fede. Con lei si inaugura la fede della comunità escatologica. Ella è figura di sintesi di tutta la storia salvifica. Vedete che con questa riflessione dobbiamo strappare la figura di Maria dalla marginalità dove spesso è confinata. Maria non è assolutamente una devozione, Maria è un dato fondamentale, centrale della nostra fede, dell'esistenza di fede. Senza Maria non si comprende nulla dell'azione di Dio nella storia. E il suo canto, vedremo che non è un canto semplicemente personale, ma è una risonanza di tutti i canti di liberazione delle scritture, lo vediamo adesso. Dalle origini cristiane fino ai giorni nostri, nei quali suscita uno straordinario interesse anche in ambito non ecclesiale, il Magnificat è stimatissimo, è valorizzato tantissimo, il Magnificat ha goduto di una posizione di privilegio nella pietà del popolo di Dio. È un canto, quindi la musica in particolare ha celebrato questo inno con eccezionale frequenza, ricchezza e intensità. È impressionante constatare il numero e la qualità delle composizioni ad esso dedicate, dai primi motivi gregoriani fino alla grande polifonia rinascimentale, fino alle composizioni di autori moderni e contemporanei. Si ricordi per tutti Orlando di Lasso, del XVI secolo, che ha composto ben 101 Magnificat, e la polifonia qui si è esaltata continuamente, e l'arte musicale ha conferito un impulso straordinario a questo canto, facendone l'espressione solenne e gioiosa della fede del popolo di Dio. Vedete che tutto il popolo di Dio che è coinvolto in questo canto. Però non c'è solo questo. Se per lunghi secoli l'approccio al cantico della Vergine è stato quello della liturgia, della musica, della spiritualità, a partire dalla fine del Settecento il Magnificat è diventato prima oggetto di ricerca critico-esegetica, è diventato un canto discusso, addirittura qualcuno non l'attribuiva più neppure a Maria, e poi in tempi recenti è diventato terreno privilegiato di letteratura non solo teologica, ma anche sociopolitica. Anche i non credenti valorizzano questo canto. Con la vigorosa riscoperta degli studi biblici e la contemporanea presa di coscienza della dignità della persona umana e dei diritti conculcati, per il cantico si è aperto un vasto campo di indagine, di feconde attualizzazioni. Anche la pietà del popolo di Dio, conseguentemente, ha accostato il Magnificat con sensibilità nuova, maturata attraverso le profonde trasformazioni del nostro tempo. L'inno della Vergine presenta oggi la concretezza e la coralità coinvolgente degli antichi canti di liberazione del popolo di Dio, che hanno accompagnato le tappe più significative della storia della salvezza. A intonare quei canti sono state non di rado donne eccezionali, della tempra di Miriam, Deborah, Giuditta e altre ancora, collaboratrici di Dio in eventi decisivi per il futuro del popolo dell'Alleanza. La riscoperta della valenza antropologica e sociopolitica del Magnificat ha conferito notevole impulso anche alla rivalutazione della donna, di cui Maria, dopo lunghi secoli di incomprensione culturale, si rivela sempre più archetipo credibile ed espressione privilegiata. Quello che hanno detto i fratelli della Riforma, lo dicono anche le persone che si impegnano per la rivalutazione della persona della donna, e hanno detto i fratelli della Riforma, lo dicono anche loro: Maria non è solo cattolica, Maria è anche nostra. Maria non è solo della Chiesa, Maria è anche di noi donne, dicono. Alla luce del Magnificat appare con evidenza come la Vergine di Nazareth non deluda le attese di donne e uomini del nostro tempo ed offra a tutti il modello compiuto del discepolo del Signore. Ma allora, se il canto è così importante, è necessario che ci sia alla base un evento altrettanto importante. Il canto celebra un evento, allora vediamo qual è questo evento. Subito si pensa al Natale, vedremo che è più ampio. Intanto siamo di fronte a un canto singolare. Ci si potrebbe interrogare sul perché della grande attenzione rivolta al Magnificat nei secoli. Mentre per il Benedictus, per esempio, e Nunc Dimittis, che sono altri cantici lucani, non si dà altrettanto interesse. Se pensassimo che il Nunc Dimittis è una sintesi della teologia di Luca, in quei tre versetti c'è in sintesi un po' tutto il pensiero di Luca, si dovrebbe dire: ma come mai non si è dato questa importanza, almeno anche a livello di popolo di Dio, su questo? Se pensiamo che il Benedictus per larga parte è simile al Magnificat, ci domandiamo perché. Indubbiamente alla base della posizione privilegiata del Magnificat ci sono alcuni elementi, come la sottolineatura particolare del volto di Dio e della sua misericordia verso i poveri, non disgiunta da una visione di grande forza, di energico intervento nei confronti degli oppressori, elementi presenti anche nel Benedictus, ma in maniera meno icastica e strutturata. Il Magnificat è più forte del Benedictus da questo punto di vista. Eppure è importante il fatto che il Magnificat presenta Maria come la serva e la povera del Signore, con la quale ogni pio orante e lo stesso popolo di Dio si possono identificare. Non bisogna poi dimenticare che la Vergine nel Vangelo dell'infanzia di Luca è posta in particolare rilievo come portavoce della comunità, quale serva del Signore, donna di fede e di obbedienza alla parola, madre del Figlio di Dio e immagine privilegiata del credente, oggetto di venerazione da parte della comunità. Il Magnificat, infatti, insieme con la glorificazione di Dio, e si parla della glorificazione di Dio, presenta anche la lode di colei che ha creduto. D'ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. E chi esalta il Signore, questo lo dice un autore come Bultmann, che non era granché interessato a questo, secondo i verbi che ci sono qui nel Magnificat, chi esalta e celebra il Signore viene esaltato a sua volta. E quindi è coinvolta nella glorificazione di Dio, Maria. Celebrando Dio Salvatore, la comunità esalta anche l'umile serva del Signore che per la sua maternità prodigiosa, e la proclama beata per la sua fede. Maria dunque appare in una luce ben diversa nei confronti di Zaccaria e delle occasionali, anche se significative, figure di Simeone ed Anna, che sono bellissime ovviamente. Per quanto illuminanti siano le parole del Benedictus, la comunità non si è mai identificata con Zaccaria, del quale il testo aveva precedentemente sottolineato la mancanza di fede. La comunità si riconoscerebbe piuttosto in Elisabetta, la quale tuttavia è in atteggiamento di commosso stupore nei confronti della Vergine stessa e del mistero in lei operato. Sia Zaccaria che Elisabetta, del resto, come lo stesso Giovanni, fanno parte del popolo della promessa, di cui sono gli ultimi privilegiati rappresentanti, e non della comunità della nuova alleanza che si qualifica in riferimento a Cristo Signore e alla sua Pasqua. Quanto detto per il cantico di Zaccaria vale anche per la breve, quanto detto per il Benedictus, vale anche per la breve ma densa eulogia di Simeone e per le lodi di Anna. Anna è una figura bellissima nel contesto della teologia del Vangelo dell'infanzia. Si tratta di testimonianze preziose di personaggi emblematici, con i quali tuttavia la comunità neotestamentaria non si può identificare. Essi che lungamente hanno atteso e invocato la visita del Signore contemplano finalmente con intima gioia la sua salvezza e si accommiatano in pace, mentre Maria inizia e resta sempre con noi. In breve, la figura di Maria occupa una posizione unica tra i personaggi del Nuovo Testamento, in particolare in Luca 1:2, e il Magnificat attribuito intenzionalmente a lei gode di evidente privilegio tra i canti lucani. Suscitato dallo Spirito, il canto della Vergine è divenuto preghiera di tutta la Chiesa in tutti i tempi. È un canto dai molteplici volti. Se è così speciale, esaminiamone alcuni di questi volti. Il Magnificat si rivela sempre più un testo dai molteplici volti. È canto antico, per il materiale antico utilizzato che lo fa apparire a diversi studiosi un brano veterotestamentario. Parecchi studiosi hanno detto che è l'Antico Testamento, tanto imbevuto. Pensate, se non ci fosse un intervento di Luca in mezzo, si direbbe che è un canto dell'Antico Testamento, assomiglia a molti altri salmi. È un canto nuovo per il compimento gioioso delle promesse di Dio. Il compimento, i verbi al passato, sono il segno che le realtà si sono compiute. È un canto antico, dunque, è un canto nuovo, un canto escatologico, in quanto attendiamo ancora i cieli nuovi e la terra nuova che porranno fine al mondo presente, e qui si canta la speranza dei credenti. Viviamo infatti nel già non ancora della salvezza e bisogna convenire che il non ancora persiste con drammatica e tragica evidenza. Per questo deve risuonare continuamente nelle chiese, nelle coscienze, nel mondo il canto della Vergine che contiene la rivoluzione di Dio. La salvezza deve essere proclamata ed attuata con forza di fronte alla quotidiana controstoria e ai segni di morte che sfigurano il mondo. Allora è un canto da ripetere mentre siamo in cammino. Ma dicevo prima, stranamente non c'è nessun accenno al bambino che nasce qui. Allora il Magnificat lo celebriamo sempre nella liturgia. Domandiamoci: è un canto liturgico o un inno di liberazione politica e anche sociale, nel senso più vero, è il Signore che libera il suo popolo? Alla luce della salvezza di Dio nella storia, i due aspetti, liturgico e sociale, non sono affatto alternativi, ma complementari e reciproci. Che cos'è la liturgia, infatti? La liturgia è memoriale efficace e celebrazione degli eventi salvifici, e contiene sempre un imprescindibile elemento di esodo e di Pasqua. Noi non potremmo celebrare la liturgia se non ci fossero stati gli eventi salvifici. Quindi la liturgia, possiamo dire, che è la forma più concreta oggi, qui per noi, degli eventi della salvezza. La liturgia è concretissima. Cosa dice l'Esodo? Celebrerete la liturgia quando il popolo sarà uscito. Solo un popolo liberato può celebrare la liturgia di Dio. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Se non ci fosse stata la liberazione, noi non potremmo celebrare la liturgia. E ogni liturgia rinnova questa liberazione e l'impegno per realizzarlo. Nulla pertanto di più alieno della visione biblica che la separazione del culto dall'evento, del gesto liturgico dalla storia di cui è segno e memoriale. Sulla base della concretezza storico-salvifico della liturgia, entrano in crisi sia la lettura intimistica e privata del Magnificat, c'è stato un po' in passato, una lettura intimistica e privata, questa entra in crisi, ma entra altrettanto in crisi la visione sociopolitica, piuttosto frequente in ambienti laici e presente talora in contesti ecclesiali, non attenti alle radici teologiche della liberazione. Il liberatore è il Signore, e nella liturgia è proprio il Signore protagonista. Il Magnificat proclama con forza Dio come Signore, Salvatore potente, colui che depone i grandi dai troni ed innalza dalla polvere i piccoli e i deboli. Questo protagonismo salvifico di Dio collabora in sinergia con la debolezza di questa nostra sorella, con la debolezza di Maria. Nel Magnificat c'è tutta la potenza di Dio e tutta la povertà della condizione umana. Allora è un canto pasquale il Magnificat, prima ancora che natalizio. Parlando della Pasqua sorge spontaneamente il problema circa la natura del Magnificat. Ma è di Natale questo canto o di Pasqua? Celebra la venuta di Cristo secondo la carne o la sua nascita con potenza nella risurrezione? Secondo l'interpretazione del Salmo II, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Quest'oggi del Salmo è la risurrezione. Anche qui bisogna distinguere il contesto attuale in cui si trova il Magnificat, è inserito in un contesto di natività, chiaramente. Bisogna distinguerlo però dal contesto più ampio. Appena si oltrepassa la cornice redazionale della natività, ci si rende conto che vi sono molti elementi in comune con i salmi e gli inni di liberazione. Il cantico della Vergine celebra l'evento Cristo compreso a partire dalla Pasqua. Sulla culla di questo bambino c'è la gloria del risorto, davanti al quale si mettono in ginocchio i magi, rappresentanti di tutti i pagani. I racconti dell'infanzia sono testi pasquali che proiettano sulla nascita e l'infanzia di Cristo tutto lo splendore e la forza del risorto. In tale prospettiva vanno letti i cantici che costellano i brani di Luca 1-2. È infatti sorprendente che Maria, dopo l'annuncio della sua straordinaria maternità e in risposta agli elogi di Elisabetta che la proclama la madre del mio Signore, che la benedicono per il frutto del suo seno, non nomini mai il bambino, di cui si era parlato prima. Sarà il Messia davidico, sarà grande, sarà figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, nascerà per opera dello Spirito. Non è mai nominato il bambino qui che sta per nascere, né si parla della sua prossima esperienza di maternità di Maria. La meraviglia del lettore cresce ulteriormente, soprattutto nella seconda parte del Magnificat, nei versetti 51, 52 e 53, di fronte a un vocabolario di chiara intonazione militare, marziale. Sono i versi più duri che hanno scelto proprio coloro che proclamano la liberazione di fronte alle oppressioni del mondo. Sono poderosi interventi divini a difesa dei deboli, liberati dai potenti, che di per sé nulla hanno a che vedere con la nascita di un bambino. Il Magnificat è un canto di liberazione e di vittoria, perché con la Pasqua di Cristo il despota di questo mondo è stato cacciato fuori. Siamo alla fine dei discorsi d'addio di Giovanni. Adesso il despota di questo mondo è cacciato fuori. E sono stati redenti coloro che egli teneva prigionieri. Certo, fino all'ultimo giorno il popolo di Dio rimane sottoposto a dure prove da parte del maligno, ma non si può mettere in dubbio la vittoria di Cristo Signore. E con il figlio è vittoriosa anche la donna che lo ha generato, la quale, secondo Apocalisse 12, rappresenta la Chiesa e indirettamente la madre di Gesù. Vedete cosa c'è qui? In questo canto c'è la lotta tra la vittoria di Cristo e le potenze mondane, le potenze del male. Abitualmente il Magnificat viene letto sullo sfondo del cantico di Anna, quasi tutti dicono così. Ma è parziale questa visione. La madre di Samuele, le affinità in realtà non mancano, ma i contatti più diretti vanno cercati altrove. Sapete dove? Nella notte di Pasqua, quando sono state spezzate le catene di Israele, il Signore con braccio potente ha liberato il suo popolo da quanti lo opprimevano. Se fate un confronto tra il Magnificat e il canto del mare di Esodo 15, avrete delle sorprese bellissime. Il Magnificat sembra una fotocopia di quel canto. Praticamente, siccome l'evento dell'Esodo è il fatto decisivo di tutta la storia della salvezza e tutta la storia biblica è stata ripensata alla luce di quell'evento di liberazione, fino all'ultimo giorno, fino ad Apocalisse, il canto che celebra quella liberazione dovrà risuonare fino all'estremità della storia e fino agli ultimi tempi. E nel cuore, nel centro della storia, si colloca il Magnificat, che è l'eco proprio di quel canto. Voglio cantare in onore del Signore perché ammirabilmente trionfate e gettate in mare cavallo e cavaliere. E i motivi che ci sono lì li ritroviamo nel Magnificat. Chi è che ha cantato quel canto? L'ha cantato Miriam, la sorella di Mosè. L'ha intonato lei e ha gridato a tutti: adesso cantate con me. Quel canto è stato ripetuto da Giuditta, che si è ornata e si è fatta bella, ha detto: adesso cantate con me. E notate che la scena della visitazione in cui è inserito il Magnificat è ripreso tutto dal libro di Giuditta. Se andate a vedere i capitoli 13, 14, 15 e 16 del libro di Giuditta, troverete che Luca si è servito di quei capitoli. E l'inno di Giuditta assomiglia tanto al Magnificat. È un canto della protagonista e un canto di tutta la comunità. Allora, lo sfondo privilegiato sembra costituito, come si è accennato, dall'antico canto del mare di Esodo 15. Su questo i rabbini hanno lavorato senza fine. C'è un canto del X secolo, proprio il canto del mare, che è impressionante per la ricchezza. E queste sono le tradizioni di Israele che sono state riprese. Pensate, c'è un versetto sulla Pasqua, è in 12:32, scusate, si dice: notte di Pasqua fu questa, quando il Signore fece uscire il suo popolo dall'Egitto. Notte di veglia del Signore, il quale ha vegliato tutta la notte per liberare il suo popolo. Notte di veglia dovrà essere questa per tutte le generazioni di Israele fino alla fine dei tempi. È notte in cui si ripete questo canto. Guardate chi diventa Maria. Diventa colei, come diceva Agostino e altri, c'è una timpanistria dei, colei che suona i cembali di Dio e invita il popolo del Signore a cantare la liberazione messianica di Cristo, la Pasqua di Cristo. Sono cose impressionanti, che non troviamo quasi mai, purtroppo. Ma questo ci dà l'immagine, la figura di Maria che giganteggia alla luce di questo. Maria diventa la testimone nel canto di tutta la storia che si sintetizza in Cristo, che lei ha portato. Il canto della Vergine, allora, ci sono stati altri canti marziali intonati da eroine mai dimenticate in Israele. Sono da considerare nella prospettiva del Magnificat questi canti, in particolare l'inno di vittoria di Deborah, come dicevo, quello di Giuditta, la Giudea significa Giuditta, quindi il popolo qui che cantano, la cui vicenda informa parzialmente la pericope della visitazione. Le lodi rivolte a Maria da Elisabetta sono l'eco di quelle che tutto il popolo, prima i capi, poi il popolo, addirittura anche un pagano, ha rivolto a Giuditta: tu gloria di Israele, tu onore del nostro popolo, tu splendida, è glorificazione nostra. Elisabetta rivolge le stesse lodi che i capi del popolo, tutto il popolo stesso, e poi un pagano, d'ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. Quel pagano, se si legge la storia di Giuditta, apparteneva all'esercito assiro che assediava. Siccome era potentissimo questo esercito, ha messo un po' in dubbio al capo, ha detto: attenti che è difficile vincere con Israele perché il Signore combatte per loro. Appena detto queste parole l'hanno legato mani e piedi e l'hanno buttato nell'accampamento degli ebrei. Gli ebrei l'hanno raccolto e quando è tornato Giuditta vincitrice hanno invitato anche lui a riconoscere Giuditta e lui si è congratulato con Giuditta, ha cantato le sue lodi dicendo: anch'io voglio far parte di questo popolo, d'ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. Anche lui si è unito alla lode. Il canto della Vergine, allora, vedete come cambia la prospettiva, si ingigantisce qui, veramente lo schermo si allarga a dismisura sul mondo e sulla storia. Il canto della Vergine è memoria di grandiosi interventi passati del Dio di Israele e celebrazione attuale della salvezza definitiva in Cristo Signore e profezia radicale ad un futuro in cui la vittoria di Dio trasformerà tutte le cose. Il Magnificat canta l'utopia del Regno che ha fatto irruzione nella nostra storia ma che attende ancora il definitivo compimento. A questo punto, allora, abbiamo detto un canto natalizio o pasquale, abbiamo detto più pasquale che natalizio. Adesso facciamo una domanda ancora provocatrice. Ma è un canto mariano o teologico? Anche qui non si dà contrapposizione tra i due aspetti, ma armonia e convergenza. Il cantico è della Vergine perché è attribuito a lei che vi parla in prima persona, più ancora perché racconta la sua storia di povera del Signore, ma si tratta di una storia tipica, cioè di una storia che si ripete, che tanti hanno sperimentato, quella appunto dei poveri, una storia che non appartiene solo a lei. Nel Magnificat si rispecchia l'esperienza fondamentale del popolo dell'Alleanza e della comunità dei discepoli del Signore. In tal senso, in questo canto, Maria quasi scompare all'interno del popolo di Dio e si confonde con esso. Nel cantico ella non viene mai nominata, mai. Addirittura, quando si dice Maria disse, in alcuni codici non c'è nemmeno Maria. E per decenni alcuni l'hanno attribuito, e lo attribuiscono ancora adesso ad Elisabetta, questo canto addirittura. Vedete? Di Maria c'è solo la sua povertà, adesso lo vediamo. Nel cantico ella non viene mai nominata, come non è menzionato esplicitamente il figlio. Non è presentata neppure col pronome di prima persona. Quando uno dice io, afferma un po' se stesso. Dice il mio spirito, la mia anima. Naturalmente questa è una perifrasi che nasconde in certo senso, ma che è infinitamente più densa del semplice io, del semplice pronome. Però ci fa vedere come lei si nasconda dietro queste formule, no? Rimanendo celata dietro la formula perifrastica, peraltro più intensa. È chiaro che dire tutta la mia vita, e questa sarebbe la traduzione, esulta, è molto più forte che dire io esulto. Tutta la mia vita tripudia di festa davanti a Dio Salvatore. Il Magnificat è un testo eminentemente teologico e salvifico. Qui è celebrato il Signore. In risposta agli elogi di Elisabetta, gli elogi sono stati rivolti a lei, la Vergine celebra il Signore, questo è bellissimo. In questo canto ella appare davvero, secondo la felice espressione del Montfort, Maria è l'eco di Dio. Se tu dici Maria, ella ripete il Signore. E qui dovremmo dire, voi sapete che una composizione celeberrima di Lutero è proprio il commento al Magnificat, e il motto di Lutero è Soli Deo Gloria. Qui c'è veramente realizzato Soli Deo Gloria. Il Magnificat è la pura proclamazione della gloria di Dio. Se fosse stato compreso così sarebbe tutta un'altra storia. Allora ella, come dice Montfort, è l'eco di Dio. Quando tu proclami Maria, lodi Maria, lei dice lodate il Signore, l'eco risponde gloria al Signore. All'inizio del Magnificat Dio è l'oggetto della lode, l'umile serva lo esalta e gioisce in lui il suo Salvatore. Questa è l'intestazione e il leitmotiv del cantico. Quando noi diciamo il titolo di una composizione, diciamo tutto nel titolo. Ebbene, il titolo è questo. La mia vita magnifica il Signore. Questa è l'immagine di Maria. Ecco lei la cui vita magnifica il Signore. Il ritornello che si potrebbe ripetere ad ogni versetto. Avete presente quel salmo molto bello che si chiama il grande Hallel della liturgia ebraica di Pasqua, che è il salmo 135-136, dove il ritornello cos'è sempre? Perché è eterna è la sua misericordia, e si fa dalla creazione la storia della salvezza e poi la vita che continua nella terra, sempre perché è eterna la sua misericordia. Come lì si ripete sempre perché eterna, nel Magnificat c'è 8-9 volte questo perché, ma si potrebbe ripetere indefinitivamente, in una maniera indefinita, perché. E ad ogni motivo, perché bisogna ripetere: la mia vita magnifica il Signore e tutto il mio essere tripudia di festa in Dio mio Salvatore. Qui ogni credente dovrebbe scrivere il suo Magnificat, dovrebbe farlo spesso, ricordare tutto quello che ha fatto il Signore nella tua vita e dire questo: la mia vita magnifica il Signore, tutto il mio essere tripudia di festa in Dio mio Salvatore, perché è più a lungo l'elenco, più coscientizziamo la nostra storia salvifica, proprio come ha fatto Maria. E siccome qui è una sintesi, questa sintesi potrebbe essere esplicitata e prolungata all'infinito. Allora, il ritornello si potrebbe ripetere ad ogni versetto. La proclamazione successiva di azioni e attributi divini serve a giustificare l'intonazione del canto. Perché lodo il Signore? Per questo, per questo, per questo. Quindi è una solenne sequenza litanica che potrebbe continuare a volontà. Quel salmo di cui vi parlavo, il salmo, il grande Hallel, celebrato nella liturgia di Pasqua, e anche viene messo assieme col piccolo Hallel, che è il salmo 117-118, dove si dice: la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo, perché eterna è la sua misericordia. Questi sono i canti di Israele, e il Magnificat si inserisce su questa scia. Questo canto manifesta non in astratto i lineamenti di Dio, del Dio dell'alleanza, che in Cristo si è rivelato pienamente come Salvatore. Allora è un testo eminentemente teologico. Vedete che celebrare Maria vuol dire glorificare Dio. Ogni culto autentico alla Vergine si risolve in pura lode del Signore. E questo è il compito della parola e della vita di Maria. Maria ci insegna questo soprattutto. È un testo eminentemente teologico, ma anche mariano. La Vergine del Magnificat è la prima destinataria della salvezza che si canta, e perciò stesso la prima testimone, colei che proclama senza fine la misericordia e la liberazione di Dio. Ecco chi è Maria, colei che canta senza fine la misericordia e la liberazione di Dio. Ecco, fino all'ultimo giorno. Proprio perché destinataria e testimone di doni senza precedenti, ella è oggetto di un macarismo, il macarismo è beatitudine, che mai cesserà sulla bocca di quanti, come Elisabetta, sono introdotti nel mistero della sua maternità e della sua fede. In Luca 1,48b si dice appunto, ed è la firma di Luca in quel canto, è l'unico versetto che ha inserito lui, l'autore, è l'unico versetto al futuro, Tutti gli altri sono passato remoto all'auristo. Si dice: d'ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. Si domanda un antico autore era dell'inizio del Novecento, fino a quando durerà questa lode di Maria? E fin dove giungerà questa lode? E commentava dicendo: durerà finché dura il regno del suo figlio. E fin dove giungerà l'annuncio del regno del suo figlio? Dovunque e in ogni tempo si proclami il regno del suo figlio, proclameranno beata colei che lo ha generato e che ha creduto in lui. E sono delle parole bellissime queste. Quindi la lode di Maria è iniziata nel Nuovo Testamento, quindi è opera dello Spirito, non è opera nostra, e si conclude nell'ultimo giorno, quando si conclude il regno di Dio. La sua maternità è il segno dell'irruzione scatologica di Dio nella nostra carne e nella nostra storia. La sua fede è l'accoglienza incondizionata del mistero. Per l'una e per l'altra, per la maternità e per la fede, la proclameranno beata tutte le generazioni. Ci avviamo alla conclusione. Siccome il Magnificat è canto di vittoria e di liberazione, molto spesso qualcuno può dire: ma dov'è questa vittoria? Dov'è questa liberazione? Di fronte a tutte le prove che abbiamo. Il canto della Vergine, dobbiamo dire anzitutto, che non esprime una speranza, ma annuncia un evento compiuto di importanza decisiva, irreversibile, per l'esistenza della serva del Signore, per Israele e per la Chiesa. Di fronte a tutte le prove non possiamo dubitare dell'evento, di quanto si è realizzato in Maria. Notate che in Apocalisse 12 si parla della donna gloriosa e del drago, però dal versetto 7 in poi si dice che c'è stata una battaglia fulminea, brevissima, e si dice tre volte che il drago è stato precipitato giù, è stato buttato giù, lui e i suoi angeli, non c'è più posto per lui in cielo, quindi è un vinto, e si dice, gioito cieli, rallegratevi, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli. Subito dopo si aggiunge, dopo aver detto gioito cieli, ma guai a voi o terra, perché è stato precipitato su di voi pieno di furore, sapendo che gli resta poco tempo. Ecco cosa c'è. Tra la Pasqua del Signore e il suo ritorno, la Pasqua segna la sconfitta del despota, del drago, il drago non è ancora morto, non è ancora distrutto definitivamente, ci sono dei colpi di coda terribili. E il drago precipitato sulla terra, dice Apocalisse 12, dal versetto 13 in poi, fino alla fine, fino a 17, dice che si avventò contro la donna, contro la Chiesa, fatta d'immagine di Maria. Ma il Signore intervenne per salvare la donna, e non potendo nulla contro la donna, si avventò contro i figli della donna, cioè contro quelli che praticano i comandamenti del Signore. E anche lì il Signore intervenne, e conclude, e si fermò pieno di rabbia sulla spiaggia del mare. La spiaggia del mare è anche l'ambiente del male e dei mostri marini. C'è ancora questo regno della bestia che continua, benché sia sconfitto, vi ricordate quando si parla di un tempo, due tempi, la metà di un tempo, è il segno che ha i giorni contati, che è stato già sconfitto, che il futuro non è suo, però ci sono ancora dei terribili colpi di coda fino all'ultimo giorno. È la vittoria di Dio sui nemici e sulle forze che ostacolano la salvezza che noi celebriamo. L'intervento di Dio che ha spezzato il potere del male ed ha invertito i rapporti di forze imperanti nel mondo si è ormai verificato. I verbi del Magnificat sono quasi tutti al tempo passato, diciamo tutti, eccetto quel futuro messo da Luca. All'auristo, l'auristo è il tempo storico che toglie ogni discussione su un fatto che è avvenuto. E descrivono questi verbi qualcosa di storicamente avvenuto, non solo per la serva del Signore, ma anche per tutti coloro che lo temono. Infatti la sua misericordia per tutti coloro che lo temono, alla fine è la sua di generazione in generazione per la discendenza di Abramo. Quindi la vittoria è per i piccoli, per gli affamati, per l'Israele di Dio, per tutta la Chiesa di Cristo. Questa, la Chiesa, come l'antico Israele, come Maria, si trova in mezzo al mondo in condizione di povertà davanti a Dio, ma anche in stato di oppressione a causa dei dominatori della terra. La Chiesa però sa e proclama che la sua povertà è stata trasformata dalla potenza redentiva di Dio. Sa e proclama che la salvezza è più forte delle ingiustizie e delle violenze ancora tragicamente presenti nel mondo. La Chiesa crede sulla parola del suo Signore, nonostante tutto, che la sconfitta delle forze del male è già avvenuta in Cristo e che il despota di questo mondo è stato cacciato fuori. Mi domando perché spesso si traduce il principe di questo mondo, è troppo onorifico. In greco c'è o despotes, chiamiamolo col suo nome, che è despota, non principe, perché è uno sconfitto. Ma come conciliare allora la vittoria di Dio con il permanere del male e delle oppressioni nel mondo? Che senso ha ripetere ogni giorno questo canto di vittoria quando ci dibattiamo con la povertà e la sofferenza? Il Magnificat, canto giudeo-cristiano, celebra il compimento delle promesse antiche. Considera la venuta del Messia Davidico, figlio di Dio e Salvatore, l'evento decisivo della storia. Effettivamente con la sua venuta e la sua opera, culminata nella Pasqua, Dio ha visitato e redento il suo popolo. Eppure ci sono ancora molte cose da realizzare, ci sono ancora molte promesse che attendono il loro pieno compimento. Alla prima venuta di Cristo, che ha redento la storia degli uomini, ne seguirà una seconda, nella quale l'umanità e il mondo entreranno nella piena libertà dei figli di Dio. Tra la prima e la seconda venuta del Signore si colloca il tempo della Chiesa che cammina nel già e non ancora della salvezza. E questo è un po' la precarietà e il dramma anche dell'esistenza cristiana. Allora, come celebrare il Magnificat in questa condizione così paradossale di vittoria e di debolezza, di salvezza compiuta eppure di prove che persistono? Come la Chiesa che procede fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio, diceva Agostino, deve vivere e cantare il Magnificat? Innanzitutto deve farlo in atteggiamento di fede, come abbiamo detto, in un evento decisivo storicamente compiuto. Questo fatto non deve essere mai messo in discussione. Ma la salvezza non è ancora definitiva né per noi né per il creato, che porta ancora le vestigia della caducità del peccato, fino a che non vi saranno nuovi cieli e una nuova terra nei quali la giustizia ha la sua dimora. La Chiesa pellegrina nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni porta la figura più fugace di questo mondo e vive tra le creature, le quali sono in gemito nel travaglio del parto sino ad ora e sospirano alla manifestazione dei figli di Dio. Il Magnificat è un canto di redenzione. Senza l'esperienza della salvezza non si spiegano le sue parole. Allora bisogna che diventi, ecco qui do e concludo, alcuni atteggiamenti con cui celebrare e cantare il Magnificat. Anzitutto in atteggiamento di speranza. I redenti dal Signore attendono ancora la piena manifestazione della gloria dei figli di Dio. Noi viviamo nel tempo dell'attesa, anche se il Signore è già venuto, aspettiamo la sua visita definitiva. Questo tempo è anche naturalmente un tempo di impegno e di responsabilità. La speranza che non fosse attiva non sarebbe degna di questo nome. Bisogna essere costruttori di giustizia, di pace, bisogna preparare il cielo nuovo e la terra nuova. È un canto allora di impegno e di responsabilità. Ancora Agostino dice canta e cammina. Questo dovrebbe essere l'atteggiamento di chi canta il Magnificat. Perché si affretti l'ora nella quale la giustizia di Dio regni pienamente sulla terra. Il Magnificat poi è una contestazione radicale del regno del peccato, sconfitto dall'opera del Salvatore, ormai senza futuro, anche se il male continua a insidiare i progetti di Dio e il cammino del suo popolo. Allora, che compito abbiamo, oltre che pregare e cantare il Magnificat con questo spirito? È compito dei credenti illuminare con questo canto la verità su Dio. Dicevo a Padre Ermanno in sagrestia che alla fine di un commento a questo canto di uno dei massimi esegeti del Novecento, il padre belga benedettino padre Jacques Dupont, il quale ha dedicato circa 3.000 pagine alle Beatitudini, ha dedicato migliaia di pagine agli Atti degli Apostoli, è stato una delle persone più amate, una persona veramente splendida, e ha fatto un commento al Magnificat. Alla fine diceva: adesso il mio compito di esegete è finito, invito i miei colleghi teologi a riscrivere tutta la teologia alla luce del Magnificat, a ripensare tutta la fede alla luce di questo canto, diceva lui, e finisce così. E dice che questo è un canto estremamente concreto, e se il canto è estremamente concreto, la figura di Maria è concretissima. Guai a togliere Maria dall'esperienza di fede, si perde tutto. È compito dei credenti illuminare con questo canto la verità su Dio, e lui l'ha chiamato proprio la verità su Dio, questo canto. Su Dio e sui suoi disegni. Con questo canto è necessario smascherare e rendere vane le trame di potenti, ricchi ed oppressori. Non è una lotta impari col mondo dell'iniquità. Il Signore non permetterà che i superbi chi sono, secondo il Magnificat? Da Faraone fino ai Romani sono tutti gli oppressori del popolo di Dio. I superbi non sono quelli all'interno del popolo credente, sono quelli che opprimono il popolo di Dio. Quelli che sono atei di fronte a Dio, si ribellano di fronte a Dio e prendono il suo posto e si fanno oppressori del popolo. E dice il testo che nessuno potrebbe opprimere gli altri se prima non fosse ribelle di fronte a Dio. solo chi si ribella a Dio diventa oppressore del prossimo. Allora, il Signore non permetterà che i superbi, e ancora i rabbini dicono, i superbi sono quelli che impediscono la venuta del Messia. Cioè, sono appunto Faraone, gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani, i Greci, i Romani, secondo quell'immagine della statua, tutti quelli che opprimono il popolo di Dio e che impediscono, tentano di impedire la vittoria di Dio, ma quel sassolino staccato dal monte riempirà la terra. Ecco. Allora il Signore non permetterà che i superbi, che quelli che prendono il posto di Dio ed opprimono il suo popolo, che i superbi continuino ad opprimere senza fine il suo popolo. Egli che ha guardato l'umiltà della Vergine Maria e per lei ha operato grandi cose, è il medesimo che oggi soccorre Israele suo servo per l'eterna misericordia verso Abramo e la sua discendenza. Grazie.
Grazie a Padre Alberto di questa splendida lezione biblica, così ampliata d'orizzonti e nello stesso tempo così impegnata nel nostro oggi quotidiano. Il Magnificat, canto della Vergine, canto di Israele, canto della figlia di Sion, canto della Chiesa, canto di ciascuno di noi. Canto perciò che non soltanto possiamo ripetere liturgicamente, ma vivere nella concretezza della verità di Dio anche per noi. Qualche domanda da parte vostra?